interviste agli autori condotte dai ragazzi e dalle ragazze del Friuli Venezia Giulia. Qua, qua.
Buongiorno, sono Nicolò.
Buongiorno.
E le volevo chiedere perché ha ambientato la sua storia in un'epoca moderna.
Allora, ancora una volta questa è stata la scelta della illustratrice, però io trovo che sia una scelta molto riuscita, perché vi ho raccontato qual è l'origine storica di questa storia del Cappuccetto Rosso, no? Quindi il Medioevo, ci sembra un mondo molto lontano, però la natura umana non è cambiata così tanto. Voglio dire, voi sapete che le aggressioni ai bambini e in particolare alle bambine sono cose che capitano ovunque. La scelta di ambientare questa storia nella contemporaneità con una sorta di periferia, no? Periferia delle storie, mi sembra geniale, perché in realtà noi non stiamo parlando di un tempo che fu, parliamo del tempo di oggi. Cioè, al giorno d'oggi, quando tu, bambino, ragazzino, come la vostra età, siete già dei ragazzini, andate in giro da soli, incontrate degli ostacoli, incontrate delle cose che vi fanno un po' timore, ma avete un'arma e questa arma si chiama parola. Perché a volte anche con l'aggressore si può instaurare un dialogo e trasformarlo da potenziale nemico in amico. E questa è un'arma, come dire, fenomenale, perché è alla portata di tutti, è gratuita, nessuno ve la può togliere. Siamo in un paese libero, o che si dice libero, quindi voi potete dire tutto quello che volete. Non si può fare tutto quello che si vuole, ma si può dire molto, tanto.
Buongiorno.
Buongiorno.
Lei l'ho già un pochino detto, ma le volevo chiedere perché ha scelto proprio Cappuccetto Rosso come personaggio ispiratore della nuova storia?
Allora, perché Cappuccetto Rosso è una storia che parla proprio della, come dire, della debolezza, della fragilità dell'infanzia, ma anche della sua forza ad andare avanti. E quindi questo è un punto importante, cioè noi dobbiamo realizzarlo quanto siamo deboli, ma tutti noi, non solo voi perché siete ancora piccoli, siamo tutti deboli, però siamo tutti anche potenzialmente dei piccoli eroi che possono trasformare e ribaltare le cose. E poi anche perché avevo letto tanti libri molto buffi su Cappuccetto con colori diversi, in particolare un autore che si chiama Bruno Munari aveva inventato Cappuccetto Giallo, che era un cappuccetto che si muoveva in città ed era intrappolato dal traffico, un cappuccetto verde che invece si muoveva nelle campagne e un cappuccetto bianco che si muoveva nella neve. Quindi tutto bianco, assolutamente bianco, le pagine di questo libro sono quasi senza testo, è tutto bianco, non si trova il sentiero per andare dalla nonna perché è tutto coperto dalla neve, non si incontra il lupo perché il lupo non vede le tue tracce e tu non vedi il lupo. Allora mi piaceva questo fatto di giocare coi colori, cappuccetto blu non c'era ancora, il blu all'epoca era il mio colore preferito. E il blu è un colore di profondità, di forza, di mistero, di potenza, non a caso il cielo e il mare comunque sono blu, lo spazio è blu, quindi è un colore di elementi forti. E quindi mi piaceva di trasformare questa nostra eroina Cappuccetto Rosso, che è tanto alla mercé di aggressioni, in qualcuno che se la poteva cavare.
Buongiorno.
Buongiorno.
E io volevo chiedere se ha scritto altre favole che si riallacciano a storie famose.
Sì, allora ne ho scritta una che si chiama I tre porcellini d'India e la storia comincia così. Comincia con un lupo che va in giro nel bosco borbottando, prendendo a calci i sassi e dicendo io che fame, che ho una fame pazzesca. Però tutti ormai conoscono la storia dei porcellini e quindi nessuno mi apre più la porta, io non riesco più a mangiare nessuno. E questo lupo a un certo punto ha un'illuminazione e dice ma forse, forse questi porcellini d'India che sono appena arrivati dall'India non conoscono la storia dei tre porcellini, quindi potrai provare con loro. E allora il porcellino va, cioè il lupo va, bussa alla prima porta e il porcellino d'India gli tira un sasso in fronte. Vabbè, allora con un grosso bernoccolo il nostro povero lupo si trascina dal secondo porcellino d'India. Il secondo porcellino d'India riempie il suo fucile a pulci e gli tira una pallettata di pulci. E allora il nostro lupo si trova non solo col bernoccolo ma con tutte le pulci. Arriva al terzo porcellino d'India e questo gli tira una rete e lo intrappola. E allora, avendo catturato il lupo, i tre porcellini d'India decidono di dargli una bella lezione. Lo dipingono di tutti i colori più belli del mondo. Lo dipingono in maniera tale che quando lui si vede continua a avere fame, ma dice: ma io sono bellissimo, e quindi decide di rimanere a vivere con loro per sempre. Quindi ho riscritto questa storia basandomi sul fatto che in qualche modo questo lupo voleva approfittarsi dei porcellini d'India perché erano stranieri e quindi non conoscevano le nostre fiabe.
Buongiorno.
Buongiorno.
Mi chiamo Asia e volevo chiederle se da piccola sognava di diventare una scrittrice.
Sì, da piccola sì. Allora, vi citavo prima il mio tema, i temi che ho scritto alle elementari, per fortuna ce li ho tutti, eppure scrivevo già a 7 anni che volevo fare la scrittrice. Non è che mi interessasse tanto né il denaro, che non mi è mai interessato, cioè mi interessa solo spenderlo ma non guadagnarlo, né la fama, non mi interessa affatto. Mi interessa proprio di vivere in un mondo in cui io mi nutro di storie e nutro gli altri di storie, questo sì. In cui si crea, io mi sento felice quando creo dal nulla una poesia, un racconto, un romanzo, e mi sembra che lì dentro ci siano tanti elementi della realtà che sono salvati dall'essere dimenticati. Quando voi scrivete un pezzo, qualunque pezzo, anche solo un pensiero su come avete passato le vacanze di Natale o qualsiasi cosa, voi veramente salvate da un flusso di tempo che cancella tutto, delle cose che rimarranno lì per sempre, se non altro per voi, se vi va bene anche per molti altri. E quindi io, a chi avesse voglia di cimentarsi con la scrittura, dico sempre: imparate a scrivere e imparate a condividere con i vostri primi ascoltatori, lettori, a vedere che effetto fa per loro essere messi di fronte alla vostra selezione di realtà, perché scrivere è selezionare alcuni elementi della realtà.
Buongiorno, sono Giorgia e le volevo chiedere 2 cose. La prima, se c'è un libro tra quelli che ha scritto che preferisce, e la seconda, se è possibile che alla fine il lupo e il cappuccetto blu si fidanzino.
Ma cominciamo dalla seconda. Ma certo che è possibile che si fidanzino. Prima però devono ancora raccontarsi un sacco di storie, perché questo senza dubbio, no? Perché, e ricordatevi anche questo, quando prima di fidanzarvi con chi che sia, anche voi dovete fare questo gioco, perché se non si condivide con il proprio compagno o con la propria compagna delle storie interessanti, se non si ride, non dico alle stesse cose, però per cose simili, no? E non si piange per cose simili, come ci si può amare? È difficile, no? La gente oggi si può, come dire, selezionare per dei criteri molto esteriori. Ah, guarda, un bel taglio di capelli. Ma il taglio di capelli non è una cosa personale, invece una storia sì. Allora voi, a partire dalle storie, potete conoscere il grande amore della vostra vita. E invece l'altra domanda è, sicuramente un libro che io amo molto è Il taccuino di Simone Weil, che voi potreste leggere senza dubbio, e racconta la storia vera di una filosofa francese, cioè una donna che pensa molto e dà nuove idee al mondo, che è nata nel 1909, ha assistito a tante guerre, la prima guerra mondiale, la guerra civile spagnola, la seconda guerra mondiale, e poi è morta nel 1943. Però lei in questa breve vita ha vissuto veramente tante tante esperienze e le ha condivise con gli altri, scrivendo libri, lasciando racconti, scrivendo lettere. Allora io vi racconto la storia della sua vita facendo finta di essere il taccuino su cui lei scriveva le sue memorie nelle ultime settimane di vita. È un libro molto bello che vi dà tanti spunti e non è per niente difficile da leggere. È un libro che scorre come un ruscello.
Buongiorno, mi chiamo Arlene. Le volevo chiedere se ogni volta che rilegge uno dei suoi libri ti soddisfatta o vorrebbe cambiare alcune cose.
Ma ogni tanto sì, magari un aggettivo, magari una E, però... io in generale lascio passare tanto tempo tra il fatto di scrivere un libro e il fatto di rileggerlo, rilavorarlo e inviarlo all'editore, no? Quindi raccontavo prima com'è il processo di rielaborazione di un lavoro scritto, di un lavoro creativo. Scrivi di getto, io scrivo di getto, lascio lì, chiudo il quaderno, 3 mesi dopo riapro il quaderno e dico: cosa c'è scritto qua? Ma che fesseria, mica l'avrò scritta io. Allora quella storia non partirà da nessuna parte. Oppure lo leggo, rido, piango, dico: ah, bello, ma qui ci starebbe bene un'altra parola. Qua questo passaggio non è chiaro. E anche lì risistemo. Quando batto al computer... è ulteriormente un modo di rivedere il testo, no? Dopo averlo battuto al computer, lo stampo e me lo rileggo più di una volta, lo leggo ad alta voce. A quel punto, diciamo, è migliorato parecchio rispetto alla versione che ho scritto io nel quaderno con la mia matita magica. In questo senso, poi, alla fine, quando rileggo un libro mio, è difficile che trovi qualcosa che proprio non mi piace, perché l'ho riletto tante volte, però capita ogni tanto, perché non sono mica perfetta, anzi. E quindi delle volte dico: ah, ho ripetuto la stessa parola, 2 righe sotto, 2 righe sopra. E lì uno si appunta, mi appunto sui libri, cambiare questo, perché se c'è una seconda edizione del libro io posso correggere.
Buongiorno, mi chiamo. Buongiorno. Le volevo chiedere: qual è stato il libro più impegnativo che ha scritto?
Allora, il libro più impegnativo che ho scritto è stato forse il primo che ho scritto, che è un libro su un filosofo che è vissuto durante la Seconda Guerra Mondiale ed è stato imprigionato ad Auschwitz. È stato un libro molto duro perché quest'uomo ha avuto un'esistenza dura e ha pensato su argomenti difficili come l'invecchiare, il suicidio, perché ahimè quest'uomo si è tolto la vita perché non sopportava più il ricordo di quello che aveva vissuto. Quindi questo è stato un libro molto duro. Un libro più recente, che però per me è stato duro, è stato un libro che ho consegnato una settimana fa, 4 giorni fa, un libro sulla liberazione proprio per gli studenti di scuola primaria come siete voi. Cioè raccontare la nascita del fascismo, il suo affermarsi, lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, la resistenza e la liberazione in un libro illustrato, molto breve, però mettendoci dentro più informazioni possibili, perché i vostri programmi scolastici non arrivano più alla Seconda Guerra Mondiale e quindi volevo darvi tutte le informazioni. E questo è stato anche un libro duro, perché ho studiato tanti mesi la Seconda Guerra Mondiale, ho studiato tutte le atrocità che sono state commesse, sono state commesse delle cose terribili. Ed è difficile raccontarle ed è difficile accettarle, non si devono neanche accettare, però si devono ricordare. Allora questo per esempio si chiamerà, forse perché i titoli possono essere cambiati, si chiamerà Alza la testa e uscirà in aprile del 2022. E spero che lo vedrete, se lo vedrete spero che vi piacerà, nonostante sarà un libro, diciamo, pesante, perché è denso, pieno di informazioni, pieno di cose che fanno riflettere, come per esempio che cos'è una dittatura, Una dittatura è un sistema che ti dice cosa fare, cosa pensare, quello che devi cantare, quello che devi studiare, dove devi andare a combattere, dove devi morire, perché è una cosa dura da pensare oggi di
Buongiorno.
Buongiorno.
Le volevo chiedere com'è stata la sua infanzia e il rapporto con la scuola? Le piaceva fare i compiti?
Allora, la mia infanzia, accennavo prima, non è stata proprio rosa e fiori, no? C'erano diversi problemi, è stata un'infanzia difficile. Però io ero una bambina molto, molto vivace e molto affettuosa e mi sono affezionata tantissimo alla mia maestra, lei a me, e ai compagni di classe che io adoravo. Per me, se mi si voleva dare una punizione, mi si diceva tu domani non vai a scuola, perché la scuola mi piaceva tantissimo, mi ha dato un luogo proprio caldo, pieno di affetto, pieno di novità, e insomma per me era una gioia. Io studiavo, ma non ho mai studiato in maniera un po' idiota, no? E imparare tutte le parole a memoria, no, volevo cogliere il senso, quindi quando studiavo per me si dovevano trovare altre parole per dire quelle cose che trovavo nel libro. E poi era un gran giocare, un correre, facevo un sacco di dispetti, ero veramente una peste, facevo cadere tutti i compagni facendogli gli sgambetti, però non me ne pento, perché passati tanti anni questi compagni di classe li ho ritrovati e praticamente era come se non fosse passato un giorno. Avevamo lo stesso atteggiamento di fiducia, di amicizia, di simpatia che c'era alle elementari. Questo è un periodo, le primarie, secondo me sono le scuole più belle che si possano fare. Infatti, secondo me, sarebbe stato meglio, invece di andare avanti, fare le medie, il liceo, l'università, fare 10 volte le primarie. Sarei stata felicissima. Solo che non lo consentono, purtroppo. Allora, durante queste scuole primarie, noi avevamo questa insegnante molto illuminata. I nostri sussidiari, cioè i libri di testo, avevano per esempio delle riflessioni sulla solitudine, la vecchiaia, il problema della droga, cos'è l'inquinamento. C'erano delle poesie bellissime di poeti turchi. Quindi per me, per esempio, un turco non era uno straniero, ma era uno che scriveva poesie. Poi c'era anche tutta una parte di insegnamento di cose creative manuali, che sono anche interessanti. Io ho imparato a fare i cestini, a lavorare a maglia, all'uncinetto, a cucire, a creare i giocattoli, a suonare il flauto. Sono cose straordinarie. Quindi secondo me questo tempo che voi avete alle primarie va veramente vissuto con gioia. Cioè, spero che abbiate delle belle esperienze. Però la scuola può essere un luogo dove c'è gioia.
Buongiorno.
Buongiorno.
Le volevo chiedere, quando scrive le sue storie, preferisce usare carta e penna o il computer?
No, assolutamente carta e penna. Io scrivo su quaderni senza righe e senza quadretti, a pagine bianche, e scrivo con una semplice matita. Questo per me è essenziale. Una matita a mina morbida. Mi è capitato rarissimamente di scrivere direttamente al computer, e secondo me sono delle storie meno, non lo so, meno calorose. Ho bisogno del contatto con la carta e quindi tengo tutti i miei quadernetti a cui scrivo poi l'indice, metto il numero di pagine, scrivo all'inizio del quadernetto che cosa contiene questo quaderno, no? Scrivo, non so, la strana storia di Cappuccetto Blu, frammenti di poesia, inizio della storia del Cavaliere Bianco, non lo so, così. Perché questa il mio mondo è stato un mondo prima dell'avvento del computer, e tutto sommato questo quaderno io me lo posso portare un po' ovunque, me lo posso portare dietro, in borsa, nello zaino, mettermi a lavorare in un caffè, oppure diciamo avere un contatto fisico con questa storia. Ogni tanto, raramente però mi capita, mi interrompo nello scrivere e disegno l'azione che poi andrò a descrivere. Non lo potrei fare col computer questo. Per me il computer è il momento in cui la storia diventa una storia da leggere professionalmente. Invece il mondo del quaderno è un mondo libero.
Abbiamo terminato le domande. E devo dire, devo ringraziarla. Io sono la maestra di italiano. È stato un bellissimo momento. Grazie per la generosità, insomma, con la quale si è donata a, ai bambini, ha dato degli input straordinari, delle parole preziose. Una bellissima esperienza, la ringraziamo molto.
Avete ascoltato Penne d'Oca, interviste agli autori condotte dai ragazzi e dalle ragazze del Friuli Venezia Giulia.